Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
E così dobbiamo di nuovo vedere Cristo e chiedere Cristo, sei tu. Il Signore nel modo silenzioso che gli è proprio risponde, vedete cosa ho fatto io. Non ho fatto una rivoluzione cruenta, non ho cambiato con forza il mondo, ma ho acceso tante luci che formano nel frattempo una grande strada di luci i millenni.
Trovati cari amici da Laura De Luca, luci e luce dunque, così il Santo Padre domenica scorsa 12 dicembre nella sua omelia nel corso della visita pastorale alla parrocchia romana di San Massimiliano Colbe a Torre Angela. Alla domanda rivolta a Gesù, sei proprio tu? La risposta è stata nessuna rivoluzione, ho acceso tante luci che formano una strada di luce nei millenni, luci e luce, il nostro spunto di oggi. Radio Vaticana in diretta, 105 Live, pagine, fogli, parole, oggi la parola luce e luci. Ha ragione il Santo Padre, ha più volte pronunciato nella sua omelia di domenica nella parrocchia di San Massimiliano Colbe la parola luce. Intanto vigilia di Santa Lucia e poi luce dell'Avvento, le strade illuminate, no? Le candele alle finestre, secondo la tradizione dei paesi nordici, e le luci della città e anche appunto delle sue periferie, una periferia bella come quella di Torre Angela, appunto descritta dal Santo Padre come luogo di raccolta, di accoglienza anni fa di tante famiglie, soprattutto dall'Italia centrale e meridionale, e oggi di persone soprattutto provenienti dall'est Europa, esortando i presenti a una convivenza pacifica, una reciproca comprensione. E Santo Padre ha detto ancora: cominciamo qui nella nostra parrocchia San Massimiliano Colbe, che si offre di morire di fame per salvare un padre di famiglia. Che grande luce è divenuto lui, quanta luce è venuta da questa figura, e ha incoraggiato altri a donarsi, ad essere vicini ai sofferenti e agli oppressi. Allora, luce, dall'antica radice indoeuropea luk, che vuol dire splendere. In sanscrito si ritrova lokate, che vuol dire guardare, da cui ad esempio l'inglese to look. E la luce è infatti ciò che ci permette di guardare, di vedere, ciò che ci rende visibili gli oggetti. Se Cristo è la nostra luce, grazie a Lui vediamo, guardiamo in un altro modo la realtà, e la sua venuta getta un fascio di luce inedita su tutto ciò che ci circonda.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine,
fogli, pensieri,
parole. Allora, guardando i giornali di oggi, guidati dalla parola luce, nessuna luce a quanto pare per la politica italiana, almeno secondo l'editoriale di Avvenire a firma di Davide Rondoni. Il governo ha ottenuto la fiducia e adesso riposti i pallottolieri, rientrati i bizzarri drammaturghi del gran teatro della politica, a noi cosa resta? La netta impressione è che la fiducia la dobbiamo di nuovo ottenere tutti e tutti i giorni. C'è in tutto il paese una carenza di fiducia dei giovani, degli adulti, dei lavoratori nei loro capi, dei capi nei sottoposti. Poca fiducia in giro, come se si fosse corrosa, come se una ruggine invisibile e micidiale avesse ridotto di molto le scorte di quel metallo prezioso, l'unico di cui noi italiani eravamo ricchi. E dunque è un problema che riguarda tutti noi, non il governo o l'opposizione, non i politici soltanto, non i leader, ma tutti. Riguarda proprio noi, gli italiani, quelli che in tutto il mondo, anche marciandoci un po', sono sempre stati capaci di far leva sulla fiducia. E sembra che in questo caso la luce della speranza debba venirci piuttosto dall'esempio di un animale. Dal Corriere della Sera: era la mascotte dell'equipaggio della Jolly Amaranto, il cane Athos annega per non lasciare la nave, voleva risalire appunto sulla Jolly in avaria. Commenta Danilo Mainardi, famoso etologo: Athos, cane corso di bordo che a modo suo ha voluto andare a morire sulla nave che in un certo qual modo era la sua casa, ci è desiderato. È anche vero che per certi aspetti la storia di questo povero cane richiama quella di Novecento, no? Il pianista che volle finire la sua esistenza sulla nave dove aveva trascorso, essendovi nato, tutta la vita. Ma io conosco la mente dei cani, scrive Mainardi, e così so, credo di sapere, che quando Athos, divincolandosi da chi lo tratteneva, si è buttato in mare per tornare alla sua nave, non l'ha fatto perché quella era la sua casa, la sua patria, il suo territorio. Per i cani, infatti, il vero attaccamento non si identifica con un luogo fisico, il vero attaccamento è per la famiglia e è, se vogliamo identificarla con un'unica persona, per il padrone. A proposito ancora di luci, le luci di Van Gogh, la riproduzione del famosissimo dipinto Notte Stellata, si ritrova sulla prima pagina dell'Osservatore Romano in data odierna, a commento di una meditazione sull'Avvento a firma di Christian de Chergé. Chi era Christian de Chergé? Il priore del monastero di Tibrin in Algeria. E viene riportata questa omelia del priore de Chergé del Natale del 1995. Nel marzo successivo, padre Christian de Chergé con i suoi sei confratelli vennero sequestrati e pochi giorni dopo uccisi. E parte dal concetto di coraggio, Christian de Chergé: coraggio di accettare l'altro così com'è, laddove si trova, con le sue ricchezze, i suoi limiti, la sua originalità, senza sognarlo su misura di ciò che siamo noi o di ciò che desidereremmo che lui fosse. Il coraggio di non essere che acqua quando l'altro è fuoco. E prima dell'instaurazione definitiva del regno che si avvicina, dove noi comprenderemo tutti i perché delle nostre differenze, ecco il tempo di attesa dell'altro. Sta a noi accoglierlo con gratitudine, come oscuri testimoni di una differenza, quella che Gesù introduce venendo nel mondo luce delle nostre tenebre. E a proposito di questa bella dialettica tra luce e tenebre, vorrei leggervi una poesia di Corrado Calabrò che viene pubblicata nella pagina Cultura oggi de Il Messaggero, con un ampio commento di Renato Minore. E commento è a margine dell'uscita con Mondadori de La Stella Promessa, appunto una raccolta di versi di Corrado Calabrò. E dicevo, vi volevo leggere alcuni dei versi di Calabrò pubblicati oggi sul Messaggero. L'altra sera ho accostato all'orecchio una conchiglia gigante, volevo sentire ancora il rumore del mare, come mia madre prima di lasciarci volle annusare una rosa in terrazza. È apparsa da qualche ora Venere, ma non è sorta ancora la luna. Il grecale ha spazzato lo scirocco e il cielo è più limpido e più grande. E questo è il paradosso degli umani: solo al buio è concesso di vedere quel mondo cui il giorno ci fa ciechi, ma la notte è incognita a se stessa.
Hai appena mosso un braccio, sei sveglio o stai dormendo, è più di un'ora che ti sento respirare a un centimetro da me. Non è questione di coraggio, ma di scegliere il momento, e da quando sono sveglio che non so pensare a te, perciò mi do da fare per svegliare anche te. Adesso apro la finestra e volo fino al cielo, metto le sue stelle dentro un sacco e le spargo tutte intorno a te. Tu che ti volti e mi chiedi perché, sì, 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 tu che ti raggomitoli contro di me. Allora vuoi bene anche tu. Si aprono le porte del cielo che esplode, cade a pezzi come fosse di vetro. E sento un brivido, mi sento libero. Il primo e l'ultimo ed è bellissimo.
Buono Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Siete tra le pagine fogli le parole di oggi. Oggi ci guida la parola luce o luci, pronunciata più volte dal Santo Padre domenica scorsa durante la sua omelia alla messa celebrata alla parrocchia romana di San Massimiliano Kolbe a Torre Angela. Ebbene, a proposito di luce, chi è stato per lunghi periodi in ospedale o in prigione come Massimiliano Kolbe, sa che cosa vuol dire ricevere la visita di una persona, ricevere proprio un raggio di luce. Ebbene, ad esempio, il 5 gennaio prossimo, è stato annunciato ieri, il Santo Padre sarà al Policlinico Gemelli a regalare un sorriso ai bambini ricoverati. Ebbene, dal Gemelli è nata una interessante iniziativa, a sua volta destinata a portare un po' di luce, di conforto spirituale e intellettuale ai ricoverati. Un'iniziativa che si inquadra in un complesso di attività che l'ospedale romano, l'Università Cattolica in genere, sta seguendo da anni nel costante rispetto della dignità della persona, soprattutto se ammalata. E ce ne parla, ha seguito questo evento, Mara Miceli.
L'iniziativa si chiama Il cielo nelle stanze, scrittori e libri incontrano la comunità dell'ospedale. Ne parliamo con gli ideatori di questo bel progetto, Nicola Cerbino, responsabile dell'ufficio stampa del Policlinico Gemelli, ben trovato.
Buongiorno.
E Claudio Giustini, responsabile comunicazione del gruppo editoriale Arion.
Salve. Buongiorno.
Claudio. Allora, come si muove e soprattutto come si concilia la macchina della cultura che avete deciso di azionare in seno al Policlinico Gemelli? Come è funzionato? Come l'avete anche immaginata questa iniziativa?
Beh, comincio io, cioè Nicola Cerbino. È un'idea che in realtà aleggiava in qualche modo da parecchio tempo, direi da anni. L'idea di portare quello che si muove fuori dall'ospedale all'interno della struttura ospedaliera per i malati, cioè eliminare un po' questo distacco, no? Questa separazione della vita di chi sta fuori e quelli che stanno dentro, e allora offrire, al di là delle cure mediche, anche delle occasioni così di svago o forse di terapia per l'anima in qualche modo delle persone. Quindi, oltre ai concerti che noi ormai da anni offriamo per i malati, altre occasioni così di svago, offrire la possibilità di avvicinare i grandi narratori alle persone che hanno purtroppo la necessità di ricorrere alle cure. E quindi questo incontro che noi abbiamo fatto con le librerie Arion, con Marcello Ciccaglioni che ne è il fondatore, con Claudio Giustini e con tutti, siamo praticamente arrivati nello stesso momento in cui loro avevano questa così questo interesse di voler allargare un po' i confini delle librerie e arrivare quindi in luoghi diversi per raggiungere le persone, i cittadini che si trovano anche in questo momento di difficoltà dentro l'ospedale. Quindi è nato così questo progetto, questo progetto che ha conosciuto la prima fortunata iniziativa, evento proprio a novembre con Camilleri, quindi c'è stato un grande battesimo. E questo incontro e l'apertura dell'ospedale è stata legata anche a un momento, a tante circostanze fortuite, la possibilità non solo di far vivere nel momento, nel luogo e nello spazio fisico della Hall del Gemelli, che è un po' concepita come una piazza, è stata fatta nel 2000 proprio per questo, perché generalmente le persone non si incontrano quando uno li invita a casa nella camera da letto, che sono certo. Un po' le stanze di degenza, certo. Ma si incontra nel salotto, no? Nel momento in cui tu crei relazione con le persone in un luogo di incontro. E quindi un po' questo luogo che il Gemelli era stato appena ristrutturato nella Hall del Gemelli si prestava molto a questo scambio. Allora, lo scambio era anche legato a degli eventi, e questo di fare cultura, di aprirsi anche alla presentazione dei libri, a questo racconto, a questa relazione, a questo dialogo con gli autori, trovava anche fisicamente un luogo importante. Ma alla vigilia di questo appuntamento c'era anche una innovazione dal punto di vista tecnologico, cioè una TV a circuito chiuso che permette non solo alle persone che hanno la possibilità di muoversi, di andare nel luogo fisico a seguire, a toccare, a parlare, a intrattenersi con i malati, ma anche per ciascun malato che è nelle stanze possibilità di vedere col proprio televisore anche quelli, diciamo, allettati che non possono muoversi, la possibilità di essere presenti, di
partecipare,
interagire.
Grazie a Mara e a Nicola Cerbino, il capo ufficio stampa dell'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli. Torneremo a parlare nelle prossime settimane anche con altri ospiti, con altre persone coinvolte di questa bella iniziativa. E ora, sempre raccontata da Mara, un'altra bella iniziativa che ha visto la luce, diciamo così, proprio in questi giorni, in atmosfera di avvento, e che getta veramente un bel fascio di luce anche sull'editoria cattolica, sul gran fermento, sulla grande vitalità che viene dall'editoria cattolica.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Direttore delle edizioni Messaggero Padova, Ugo Sartorio, ben trovato innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco un'altra iniziativa inedita dell'editoria cattolica, entrata nel mondo virtuale con l'ebook, diciamolo pure in italiano, con i libri elettronici. Sono consultabili su computer, telefonini di ultima generazione, palmari, appositi lettori digitali. Innanzitutto, questa sfida dell'editoria cattolica, con quali partner il Messaggero di Sant'Antonio investirà in questo nuovo progetto editoriale?
Il Messaggero si unisce in partnership naturalmente con così gli amici più vicini che partecipano a Messaggero Distribuzione, che sono l'LDC e Città Nuova. Però a questa avventura si sono unite anche le Paoline e Libreria Editrice Vaticana, quindi abbiamo dei grossi nomi e anche dei buoni titoli.
Cos'è che indurrà i lettori ad abbandonare il caro vecchio libro, quello un po' sgualcito, con i segni, le stropicciature, tanto caro al lettore tradizionale, e a invogliarlo in questa vostra iniziativa, direttore?
Ma io spero che il vecchio buon libro non sia abbandonato, perché d'ora in poi ci saranno certamente modi diversi di leggere, di accostarsi quindi al testo. Tra l'altro, faccio una considerazione: quello che noi chiamiamo libro elettronico di per sé è qualcosa che ancora è molto simile al libro di carta, cioè è il libro di carta travasato su un supporto digitale, però probabilmente questa è solo la prima versione. Ecco, con gli anni scopriremo, ma non lo sappiamo ancora, quale sarà il volto del libro digitale, probabilmente un libro da leggere ma anche da ascoltare e da vedere, dunque immagini, suoni e parole.
Da quando sarà possibile scaricare questi testi e se ci può elencare qualche titolo che si appresterà a riempire le banche dati dei vostri server, direttore?
Allora, dal 15 dicembre sarà possibile scaricare dei libri e noi offriremo anche 100 download gratis di alcuni libri dell'editrice Messaggero. Dico alcuni titoli. Avremo ad esempio Noi e l'Islam, un libro di Paolo Branca che riprende la lettera di Martini alla diocesi di Milano 20 anni dopo, Scritti cattolici del vaticanista Aldo Maria Valli, e anche un libro molto, molto curioso, interessante, di Henry De Luca, Penultime notizie circa Yeshu Gesù. Ci sono anche editrici, e come dicevamo prima, che propongono titoli loro. A me stanno particolarmente simpatici due libri, quello di Bregantini, un'intervista a questo vescovo italiano, vescovo di Frontiera, il titolo è Il nostro sud in un paese solidale. E poi direi, visto che così il clima politico è piuttosto rovente, consiglierei di Monsignor Giampaolo Crepaldi il libro Il cattolico in politica, manuale per la ripresa. E qui le edizioni sono Cantagalli.
C'è evidentemente anche un risparmio in termini economici, diciamolo, perché è anche un'altra una cosa da sapere che imboglierà i lettori. Quanto costeranno in meno queste nuove edizioni digitali?
Ma allora lo sconto è di tipo convenzionale, perché appunto per ora il parametro del prezzo è in riferimento al cartaceo. Diciamo che tutti gli store che vendono libri elettronici fanno almeno il 30% di sconto. La particolarità di Eliber sarà che con lo sconto del 30% noi offriremo il doppio supporto, quindi il libro potrà essere scaricato sia in PDF che in EPUB, cioè il formato che è l'espressione più pura e genuina dell'ebook. La differenza è questa: mentre con i PDF noi abbiamo l'indicazione della pagina, sappiamo dove ci troviamo, quindi è una lettura e anche uno sfogliare il libro in maniera molto classica,
sì.
L'EPUB è un unico file, quindi che si allarga, che si restringe a seconda dell'ampiezza che noi desideriamo per il carattere o anche per la pagina.
Beh, direttore, io la ringrazio per averci raccontato di questa iniziativa dell'edizione Messaggero Padova, e a risentirci a presto allora.
Grazie a voi e buona lettura su carta e per chi desidera anche con l'ebook.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola luce, l'ha pronunciata più volte il Santo Padre Domenica nella parrocchia di San Massimiliano Colbe a Torre Angela. Non è la violenta rivoluzione del mondo, non sono le grandi promesse che cambiano il mondo, ma è la silenziosa luce della verità, della bontà di Dio, che è il segno della sua presenza. Dio è vicino, ma noi siamo spesso lontani. Avviciniamoci, andiamo alla presenza della sua luce, preghiamo il Signore e nel contatto della preghiera diventiamo noi stessi luce per gli altri. Così ripeto il Santo Padre l'altro ieri alla parrocchia di San Massimiliano Colbe. Bene, la luce dell'Avvento, la luce portata da Cristo, non come una rivoluzione, avete sentito, ma come una presenza che illumina le nostre vite, che ci rende luci gli uni per gli altri. Direi che tanto più si sente il bisogno della luce nel cuore dell'inverno, e non a caso Gesù, luce del mondo, viene al mondo proprio nel cuore dell'inverno. E non a caso anche nei miti popolari è proprio nel cuore dell'inverno, no, che si celebra la festa, si celebrava anche nel mondo pagano la festa del Dio Sole, perché anche dal punto di vista astronomico, passata la giornata più corta dell'anno, il solstizio d'inverno, il ciclo comincia a invertirsi e le giornate tornano ad allungarsi, la luce, le ore di luce ricominciano ad aumentare. Cari amici, oggi vi saluto con un pensiero del grande Goethe: dove c'è molta luce, l'ombra è più nera. Un buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accalor.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.